Il proposito del Se Divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte alla immortalità.
Bene, allora questa sera è l'ultima lezione del corso Cuore che riguarda il cambiare lo sguardo. Spero che abbiate magari riascoltato la lezione precedente, anche se l'ho pubblicata uno o due giorni dopo, ma comunque, perché vorrei ritornare, prima di fare il giro di condivisione, vorrei ritornare su un punto che mi preme sia chiaro, che riguarda addirittura l'esercizio di trasmutazione delle immagini, quindi che riguarda ancora la decima. Possiamo andare tutti quanti a quel punto? Perché vorrei che fosse chiaro un principio. Esercizio di trasmutazione delle immagini. Quello che avete provato a fare, no? Vi state esercitando, spero proprio, su questo esercizio. Quello che voglio precisare è che questa tecnica non vuole scimmiottare una terapia psicologica. E se magari è sembrato questo, siccome ci ho riflettuto i giorni passati, non lo è. Perché a noi non interessa entrare dentro nelle subpersonalità, in quel subconscio, per andare a indagare. A noi interessa entrare in contatto con quella immagine di sofferenza, quindi con quel qualche cosa che è dentro noi stessi e che personifichiamo, sì, come fa anche un metodo psicologico, ma la personifichiamo perché noi sappiamo che siamo qui per entrare in relazione, giusto? Tutte le nostre attività sono attività di relazione, quindi sono attività di relazione anche quelle che noi abbiamo col nostro inconscio, perché il nostro inconscio è a livello sottile una entità, è un deva, altro che se è un deva, composto da tanti piccoli o grandi deva dentro. Ognuna di quelle subpersonalità, come le chiama Saggioli nella psicosintesi, è un deva. Dunque, noi entriamo in relazione così come entriamo in relazione con gli altri, perché la vita è relazione. Quindi questo è quello che ci anima e il perché noi andiamo a chiedere a quell'immagine di sofferenza di parlarci, per entrare in relazione, in contatto, per comprenderla. E il fatto che ci parli, ovviamente siamo noi stessi che parliamo a noi stessi, ma ci è facilitato trasponendo la nostra interiorità così come se fosse un personaggio che abbiamo davanti. Quella sofferenza è personificata. Così ci è più facile poter entrare in relazione con essa e esercitare la nostra osservazione e il nostro ascolto. Dopodiché, qualsiasi cosa in questa relazione, che ovviamente è una relazione empatica, perché altrimenti sarebbe ostile, ma noi non vogliamo relazioni ostili, quindi nonostante sia un'immagine di sofferenza, noi entriamo in una relazione empatica, cioè di comprensione, di ascolto, di accoglienza. Ed è solo in questo modo che quella sofferenza personificata ci parlerà e ci dirà qual è il suo compito e come aiutarla a liberarsi, cioè a finire il suo compito, che è quello che ci ha pungulato, no? ci ha costretti a porre attenzione a quell'aspetto, che sia un difetto, che sia una sofferenza, qualsiasi cosa, un trauma, un complesso, ha fatto sì che noi portassimo attenzione su quell'aspetto di noi che è da migliorare, da trasmutare. Ma a questo punto, Quindi questa relazione serve per entrare in intima relazione. Ma una volta entrati in intima relazione ed accettata quella forma, attraverso quella immagine con cui si presenta, perché vedete, quando io dico qualsiasi cosa, fiore, in ognuno di noi, entro il nostro immaginario, si palesa come una attività, cioè una immagine in azione, perché tutte le immagini sono attive, cioè sono in azione. Se io dico donna, uomo, qualsiasi concetto esprima, immediatamente noi, la nostra mente, il nostro immaginario, lo coglie come una immagine in attività, e quella immagine è una attività che sarà precipua per ognuno di noi, è quella che ci condiziona per tutta la nostra incarnazione. Cioè, se io dico madre, in ognuno di noi si palesa un'immagine di una specifica madre in una certa e specifica attività. Perché è così che si palesano le immagini, non sono ferme. E quell'attività attraverso la quale si palesa quella immagine della madre è quella attraverso cui noi vediamo le madri. Qualsiasi madre, ogni madre. E dipende ovviamente da tutte le nostre incarnazioni, dal nostro vissuto. È un'immagine che sta compiendo una determinata azione, che può essere anche quella di stare ferma, eh? Stare fermi è un'azione. Oppure in una determinata mansione. Ad esempio, io ho davanti adesso l'immagine di mia madre affacciata alla finestra. Non l'ho pensata. È lì, nello sguardo della mia mente. E questo è, come dire, l'aspetto cinetico che ha proprio in sé l'immagine. Cioè il movimento, l'azione. E quell'aspetto ci condiziona. Questo non lo dico io, ma lo dice proprio la psicologia moderna. Ma a questo punto, quindi chiarito questo aspetto, la terapia, se la possiamo chiamare così, è data, dato che il nostro è un percorso spirituale, dall'aspetto cerimoniale. Noi stiamo attuando la magia cerimoniale. Dunque, per noi questa è una cerimonia. E una volta contattato quel Deva che si esprime attraverso quell'immagine di sofferenza, noi invochiamo la luce dell'anima, noi invochiamo la coscienza cristica, perché quella è, ed è quella che invocata discende e va a salvare quella immagine di sofferenza. Cioè l'aspetto terapeutico per noi è cerimoniale, è la cerimonia della vita. Non è una metodologia psicologica, ma spirituale. E su questo dobbiamo impostare la nostra pratica. Quando noi entriamo nel cuore, è quel mantra del io nel cuore, come Luigina ce lo ha ricordato la volta scorsa. Cioè tutto l'aspetto di questo approccio è cerimoniale. Ecco. Ed è la cerimonia della vita che noi facciamo anche nella trasmutazione delle immagini corrotte in immagini corrette. Ci tenevo a precisarlo e magari vorrei anche sentire se questa precisazione, insomma, è stata utile. Ecco. E così intanto facciamo un giro anche proprio su questo aspetto, se state continuando a sperimentare questa metodologia, dato che alcuni anche la volta passata non hanno avuto il tempo, e anche quello che riguarda poi, quindi, un altro aspetto importante che è l'esercizio sul modello ideale, e quindi la meditazione applicata, ma sulla meditazione ritorneremo a gennaio. Quindi, iniziamo un giro, lo facciamo a saltoni, quindi possiamo iniziare da Alfonso e poi passiamo all'opposto. Va bene, grazie Alfonso.
Io purtroppo... sto aspettando con uno stato di timore, di enfasi, la fine dell'anno del 2016, perché in questo anno per me sono successe troppe situazioni che non ho saputo bene capirne il senso, ma mi sovviene sempre un concetto di base che qualcuno ha preso un premio su quattro parole, ognuno è solo su questa misera terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Questo mio anno è stato molto caratterizzato dal tradimento. Tradimento di persone a me vicine da tutti i punti di vista, fisico, emotivo, spirituale, affettivo, che letteralmente mi ha portato a uno stato di disagio quasi fisico e mentale. E non ultimo, in settimana, ho dovuto subire l'ennesimo attacco, l'ennesima prova di tradimento da una persona a cui avevo dato moltissimo, ma non lo so cosa scatta nelle persone per mettersi in una situazione tale. Allora io dico, è karmico, me lo devo accettare, devo mandare luce e amore a questa persona, sperando, oddio, convidando il lato spirituale, il lato eterico che unisce tutti noi. Quindi io sto, diciamo, sto passando momenti molto tristi, molto seri, perché mi rendo conto che in questi ultimi pochi giorni che restano per il 2016 non vorrei aspettarmi qualcosa ancora di peggiore. E quindi sto lavorando sempre su me stesso, cercando di capire il senso di questi tradimenti di persone a me vicino. E nient'altro voglio dire. Grazie.
Il tema del tradimento è molto particolare perché viene tradita la fiducia, quindi riguarda l'archetipo, potremmo dire così, della fiducia, cioè dell'avere fede, riguarda anche il futuro. Dunque, bisogna rifletterci, e bisogna farlo illuminare veramente dalla luce divina perché possa affiorare qualche aspetto che possa essere elaborato. Quindi portare in luce per solarizzare, portare in luce per risolvere. Ecco, questo è l'aspetto per cui noi quell'ombra la dobbiamo amorevolmente portare in luce, farla emergere nella luce perché quella luce salvifica dell'anima e del Cristo la possa dissolvere.
Quello che a me capita e quello che mi ferisce molto, che mi tradisce proprio la persona a cui io do amore, do aperture, do confidenza, tante, cioè è questo quello che mi lascia proprio scombussolato. Infatti non a caso ho citato il poeta dicendo che ognuno è solo su questa misera terra, trafitto in un raggio di sole ed è subito sera, perché purtroppo mi rendo conto che in tutte le persone esiste o un ego ipertrofico o una vigliaccheria sottile che viene esplicitata soltanto nei riguardi delle persone definite umili. Perché, indubbiamente, diceva un vecchio detto, chi pecora se la fa se la mangiano i cani, ma io che ho fatto una scelta spirituale, mistica, non mi lascio cambiare da chi purtroppo usa belle parole, ma nei fatti fa. È peggio di un mago nero. E basta.
Ma Alfonso non ti deve meravigliare perché le prove, quando ci arrivano, sono prove, non sono pinzillacchere come dicono qua a Napoli, no? Cioè non sono cosucce da niente. E quindi chi mai ti potrebbe tradire la tua fiducia se non una persona a cui tu hai dato molta fiducia? È chiaro, no, che succede proprio in questo modo. Ma questo che cosa ci insegna? Perché lo insegna a tutti quanti noi. Ognuna delle prove a cui siamo sottoposti è qualche cosa che condividendola aiuta noi tutti, no? Che la fiducia deve essere irremovibile, nonostante i tradimenti, o quello che noi consideriamo tali. Cioè, è a priori, così come è a priori di ogni aspettativa. Non avendo aspettative, non saremo mai delusi e quindi nemmeno traditi. Questa è la lezione, questo è l'insegnamento. Non avere alcuna aspettativa riguardo al nostro operato. Anche quando riteniamo che sia giusto, che sia perfetto, che sia spirituale, che sia evolutivo. Certo, Francesca, Hai scritto anche tu proprio tradimento perché abbiamo
Eh
delle
sì,
aspettative.
hai fatto prima tu a dirlo che io a scriverlo.
Va bene, ma no, non è una gara di chi arriva prima. L'importante è che questo concetto
Assolutamente
uno
no.
ce
Io
l'ha.
voglio solo dire una cosa.
Ok, di.
Queste sono belle parole che stiamo dicendo, però io la vigliaccheria di chi si nasconde dietro le sue belle parole, soltanto per ferire chi umilmente non attacca, è la cosa più drammatica che sto vivendo. Chiaro?
Alfonso,
Quindi
sì, ma certo.
le persone non attaccheranno mai chi un'altra persona che sa che o gli risponde a tono oppure li metterà, userà le stesse armi per andare a sconvolgere la vita fisica, psichica, di coppia dell'altra persona. Chiaro?
C'è,
Perché?
sì, scusate, c'è
C'è il grosso
Tatiana
perché.
che chiede la parola. Vai, Tatiana.
Alfonso, tante volte succede che durante il cambiamento noi emettiamo delle energie e non siamo in corrispondenza con gli altri che ci sono intorno, anzi, tanti lo possono percepire come un danno, come un corpo estraneo. E quindi, se prendiamo anche la parabola del Cristo, è stato appunto tradito perché era puro. In secondo luogo, le forze oscure si abilitano, avvalgono di qualsiasi persona sia debole in quel momento, che può essere strumentalizzata e usata come strumento contro di noi in questa fase di trasformazione. E tanto per darti un esempio pratico, quando stavo anni fa per entrare in Rosa Croce, mio marito era super contento del fatto che io entrasse, anche se lui seguiva la sua strada. Quindi una persona perfettamente consapevole dei passi che io stavo facendo. La domenica, quando andavo per il tempio, tante volte mi accompagnavano dei fratelli, eppure è capitato che lui ha detto: "Ma no, ti accompagno io". È capitato una volta che addirittura ha bloccato la macchina in mezzo alla strada dicendo: "Non vado oltre". Quindi l'ho guardato, aveva uno sguardo veramente particolare, come se la sua mente fosse stata presa da qualcos'altro che le ha impedito proprio di ragionare. Quindi per me quel momento lui è stato usato come strumento di impedimento. Io quella volta non sono andata avanti, ovviamente sono rimasta in mezzo alla strada. Le volte successive ho aderito a altri passaggi, oppure col tempo mi ha accompagnato anche lui. Non è più successo perché io appunto ero perseverante nel mio intento. Però vedi quante forme possono assumere le forze di opposizione. Avvalersi appunto delle persone che ci sono più care, più vicine, che oltretutto vorrebbero le stesse cose.
È chiaro, le forze dell'opposizione ci attaccano sempre sulla via di minor resistenza, che significa il nostro punto debole. No? E noi non abbiamo uno solo, ne abbiamo diversi di punti deboli. E quindi lì possiamo prestare il fianco alle forze dell'ostacolo. Ma quando ciò succede, significa, cioè, ci dà un aiuto perché ci evidenzia un nostro punto debole. Ora, quello che succede agli altri, se non sono conformi alla legge divina, è a far loro. E noi possiamo inviare luce e amore, appunto, no? In modo più disinteressato possibile, che già questo non è facile. Ma insomma, ci proviamo. Ma noi dobbiamo guardare a migliorare noi stessi. E quindi, quando c'è qualche cosa. Ed è proprio la lezione di questa sera sull'innocuità, sul ascoltare la sofferenza dell'altro, quando abbiamo un fastidio e qualcosa che ci riguarda e che l'altro sta semplicemente mettendo in luce perché va a mettere il dito nella ferita aperta o nella piaga, cioè sta evidenziando un nostro lato in ombra che deve essere solarizzato, che deve essere curato, che deve essere migliorato. Dunque, è chiaro che l'altro ha le sue responsabilità, ma siccome noi non possiamo aspettarci di trovare davanti a noi sempre persone oneste, rispettose e via dicendo, i nostri punti deboli sono quelli attraverso cui le forze dell'ostacolo, oscure, della resistenza, le possiamo chiamare in tanti modi, penetrano. Siamo noi che li abbiamo, quei cavalli di Troia, come dire, no? Quegli squarci nelle mura attraverso i quali entrano. sono le nostre debolezze. Le abbiamo, loro ce le fanno vedere e vedendole noi ce ne accorgiamo e quindi possiamo, con disciplina, migliorare e quindi chiudere quelle falle o essere impenetrabili all'ombra perché emaniamo luce. Ovviamente nessuno di noi è ancora santo e quindi abbiamo i nostri punti deboli e ringraziamo quando qualchedun altro ce li fa vedere, anche se è doloroso, ovviamente. È tutto un percorso di sofferenza, è per questo che stiamo cercando di trasmutare le immagini di dolore in quello che in realtà sono, cioè hanno il principio d'amore imprigionato. Noi lo sprigioniamo, lo liberiamo e quindi rientriamo in grazia di Dio. Bene, grazie Alfonso per tutto questo e anche Tatiana, perché ci ha stimolato bene, ci ha stimolato molto bene. Vabbè, Tatiana, toccherebbe te, quindi se vuoi portare la tua condivisione, cara.
Eccomi. Ecco, io ho riflettuto questa settimana sulla tipologia di sperimentazione che la vita mi propone, anche perché nei rapporti familiari oppure di amicizia non ho avuto molte occasioni di perfezionare qualcosa o migliorare qualcosa o capire qualcosa in più, però poi mi sono resa conto che col lavoro che sto facendo, a parte le traduzioni delle sentenze oppure delle ordinanze, oppure certe udienze che comportano una prestazione differente, io ho anche dei momenti in cui mi trovo in situazioni veramente particolari. Da qui posso trarre tutte le volte un grosso insegnamento. Io non ho mai parlato, anche perché non volevo entrare nei dettagli, però questa settimana, per esempio, sono stata chiamata da Affari Immigrazioni per un'espulsione di un signore che aveva circa 40 anni, aveva lavorato in Sicilia presso un vivaio. In seguito il vivaio è stato chiuso, quindi è andato alla raccolta delle arance. Mentre era nel suo tempo libero, è andato a bere qualcosa con degli amici e si è allontanato un pochettino in mezzo ai campi insieme a delle persone, dove un filo della corrente elettrica lo ha toccato a un certo punto, un filo scoperto, e l'ha sbattuto questa corrente a circa 40 metri. Il risultato fu che gli è stata amputata una mano e aveva parecchi segni anche sulla testa. Adesso, questa persona aveva acquistato insieme alla sorella una casa in Sicilia vendendo la sua proprietà in Romania. Aveva la residenza in Italia, ma non ha fatto in tempo a farsi la carta d'identità. È stato pescato per strada e visto che aveva qualche pendenza della sua giovinezza, era buono per essere espulso, quindi si trovava anche impossibilitato di mandare avanti la sua pratica contro l'Enel per chiedere dei danni per quel filo scoperto che le ha provocato la perdita di una mano. In questa situazione non potevo far altro che assistere a quello che stava accadendo e alle decisioni che sono state prese. L'unica cosa che potevo fare era aiutarlo spiegandogli come deve procedere prima di ripresentarsi sul territorio italiano, visto che per 5 anni in teoria non dovrebbe mettere piede, quali documenti deve portare appresso, cosa fare, e riportandolo a uno stato di rispetto di quale la maggioranza vengono privati, colpevoli o no, che siano davanti all'autorità giudiziaria. Mi sono resa conto che oltre a ciò io non posso fare niente che assistere, quindi prendere atto e andare oltre. È un'esperienza in cui non posso intervenire direttamente, in alcun modo diverso. Ecco, tutto qua.
È come dire che a un certo punto le situazioni stesse in cui noi entriamo ci fanno comprendere quali sono i nostri limiti. E questo è importante perché ci danno la misura del nostro campo di azione. Questo ci porta anche ad un concetto di umiltà e riconoscere che c'è una motivazione che a noi molte volte sfugge, per cui accadono le situazioni, soprattutto riguardo al karma, perché a una persona capitano quelle cose e a un'altra no. Dunque noi siamo impotenti di fronte a questo aspetto, perché è di gran lunga superiore e di più vasta portata rispetto a ciò che noi possiamo comprendere. Ha dei risvolti che nemmeno possiamo immaginare. Ecco perché il senso della misura e il senso delle nostre forze, dove arrivano, dove possono arrivare, naturalmente, cercando di aiutare come meglio possiamo, quando ci viene richiesto, o in situazioni in cui è palese che ci viene richiesto, come in questo caso. Bene, quindi è di grande insegnamento anche questa condivisione che ha fatto Tatiana. A riguardo quello che ho detto prima, c'è qualche cosa, Tatiana, che vuoi dire rispetto all'aspetto cerimoniale di cui ho accennato prima?
Ma l'aspetto cerimoniale, io penso che una volta che si inizia a fare la cerimonia della vita, è un aspetto che prevale durante le 24 ore, non si esce più fuori, nel senso che di giorno, se riusciamo a mantenere questo contatto, siamo come accompagnati, abbiamo una lucidità maggiore nel capire cosa dobbiamo fare in un certo momento, come dobbiamo comportarci o meno, chi è la persona che abbiamo avanti, davanti o qualcosa di simile. Durante la notte, invece, io penso che l'accompagnamento è maggiore, nel senso che si percepisce proprio una compagnia perenne, ecco, tanto è vero che nei momenti di maggior orientamento ci svegliamo come rinati, no? Sentiamo proprio queste correnti che ci pervadono anche il corpo fisico, quindi una pienezza interiore, una felicità che difficilmente si prova normalmente nella vita di tutti i giorni, quindi c'è una differenza netta tra quello che ci accade mentre siamo orientati e quello che ci accade quando perdiamo la bussola.
Eh sì, sto pensando che siccome i nuovi, sto pensando a Daniel, ad Alessandra e non so chi altri del nostro gruppo che non sanno che cosa, qual è la procedura della cerimonia della vita, sto pensando che a gennaio magari l'affronteremo.
Sì, io ho riflettuto sul fatto di parlare o meno di certi argomenti, anche perché bisognerebbe dosare le proprie parole, però d'altro canto si finisce per evitare, cercando di girare intorno senza approdare da nessuna parte, quindi alla fine mi sono lanciata, mi spiace se sono andata oltre.
No, non sei andata oltre, abbiamo sempre accennato alla cerimonia della vita, che poi è questo invocare la coscienza cristica, che viene quindi evocata dalla nostra invocazione, che discende e ingloba, diciamo, tutta quella che è la sofferenza dell'umanità e la porta con sé risalendo verso la casa del Padre, perché questa è la cerimonia della vita. C'è una certa procedura cerimoniale, ma insomma, in sintesi è questo, ed è quello che noi appunto facciamo attraverso la trasmutazione, perché c'è sempre questo invocare la discesa dello Spirito Santo. Quello Spirito Santo sappiamo essere il corpo, il Deva, che contiene, che veicola la coscienza cristica, ed è quella luce che discende su di noi e che è la luce del Cristo, quindi dello Spirito Santo, del Deva santificato del Cristo, che la redime quella materia, redime quella sofferenza umana. E mano a mano che noi da canali e mediatori la facciamo ogni giorno, mano a mano aiutiamo l'umanità e il pianeta a risplendere di luce. L'ho detto in questi termini, ma insomma questo è. E dunque noi, sotto vari risvolti e varie forme, ma alla fine abbiamo sempre di fondo questa magia cerimoniale realizzata attraverso la cerimonia della vita. Bene, credo di averla detto in sintesi, ma di averla detta anche in modo chiaro. Allora, adesso passiamo a Daniel.
Beh, questa settimana per me è stata una settimana intensa, perché, come accennavo la settimana scorsa, che ero appena tornato a casa dei miei, per me c'è tutto questo riassestamento, quindi il ritorno a convivere in parte, perché poi ho un appartamento proprio sotto di loro, ma in parte con i miei genitori, che comporta comunque vedere sia le mie origini e vivere con da dove vengo, insomma dalle origini, ma poi mi porta a vedere anche tutto il cambiamento e tutto il lavoro che in questi anni mi sono ritrovato a fare, che loro non hanno avuto interesse, insomma, a sperimentare su di sé, e quindi tutto anche il disagio di non riuscire sia a comprenderli che, come posso dire, cercare di trovare le soluzioni per poter comunicare in maniera chiara quello che sono la mia visione, e anche accogliendo naturalmente la loro, che è diversa dalla mia. E prima sono rimasto molto colpito dall'intervento di Alfonso, perché mi ci sono appena trovato io dall'altra parte, quindi di quello di, cioè, di fare colui che ha tradito comunque una persona che, a cui vuole comunque molto bene, e che è stata la mia compagna per 8 anni, tradire proprio la sua fiducia. E mi ha colpito molto, perché mi stavo cercando di mettermi, insomma, sia nei panni di Alfonso e sia però essendo anche quello dall'altra parte, che invece ha fatto questo gesto. Per me mi sono accorto in questo periodo, visto che comunque, insomma, sono diverse settimane che lavoro con questa cosa, mi sono accorto che non potevo fare altrimenti, e che in questo percorso di conoscenza di me sono dovuto passare per di lì, per capire delle cose, per capire anche la sofferenza che stavo provando, che stavo sia, o almeno immaginare la sofferenza che stavo recando, e sia comunque tutta la sofferenza che questo stava provocando in me. Ed è ancora una settimana in cui cerco di sistemare appunto questa relazione, e osservare appunto che cosa succede. E però la cosa interessante è vedere come sta nascendo un osservatore che è in grado di percepire quando anche l'altro si sta nascondendo qualche cosa. Quindi non è che sta nascondendo qualche cosa a me, ma sta nascondendo qualcosa a se stesso. E questo mi dà la possibilità di osservare e cercare di capire cosa mi sto nascondendo io, cosa non ho intenzione di vedere, cioè non ho intenzione, non mi metto nelle condizioni di vedere, che poi alla fine invece la vita mi porta e le situazioni mi portano invece comunque a dover vedere ad ogni modo. Quindi sì, insomma, sostanzialmente è questo. Non so se sono stato chiaro, ma ho cercato di esprimerlo al meglio delle mie possibilità.
Come no, caro? Sì che sei stato chiaro. Che cosa non voglio vedere dentro di me che mi pone in relazione a questi accadimenti? Perché questa è la domanda appropriata. E la risposta è una sola: il perdono. Dobbiamo avere il coraggio, perché si tratta di coraggio, quindi è un'azione del cuore, di perdonarci e perdonare, poiché la mente non arriva a comprendere le motivazioni recondite, nascoste, qualche volta segrete, perché sono segrete per la mente. Invece sono palesi per il cuore. Dunque il perdono, che è un dono d'amore del cuore e quindi dell'anima. Non c'è altra cura. Perché la mente se ne faccia una ragione, l'amore deve entrare nella mente, quella ragione pura che è l'amore puro. E allora la mente diventa chiara e vede e comprende. Questo ci viene dato dai maestri come insegnamento più alto e profondo. E noi ancora non riusciamo a comprendere tutte, come dire, le sfaccettature di questo insegnamento. Ma questo è l'insegnamento di base che il Cristo ci ha portato in modo così chiaro. Dunque dobbiamo attuare lo strumento del perdono. Per farlo dobbiamo entrare in ascolto della nostra sofferenza e in ascolto della sofferenza dell'altro. Ogni volta che c'è un'arrabbiatura, che c'è un'aggressività in atto, siamo di fronte ad un amore imprigionato, un'energia d'amore che non riesce ad esprimersi se non attraverso la sofferenza e l'aggressività. Mi ricordo quando studiavo etologia, Conrad Lorenz, che vi ricorderete, è stato un grande etologo, e a un certo punto rimasi fulminato quando descriveva il sorriso. Il sorriso che è negli animali e anche, no? Principalmente degli esseri umani. Il sorriso deriva dal spalancare la bocca per mordere, ma quell'aggressione aprendo le fauci viene rediretta attraverso un processo di filogenesi nel tempo, negli eoni di tempo, nella più amabile delle espressioni, quella del sorriso, ma nasce dalla necessità di azzannare la preda, comprendete? E lì allora, quando lo lessi, mi si aprì una finestra e ha mille implicazioni, perché questa è la finestra sull'ombra e basta redirigere quell'energia perché quell'ombra si trasformi in un sorriso, quel dolore in un sorriso. E il perdono è l'antidoto, è lo strumento. Un perdono sincero, un'apertura di cuore con una resa totale. Bene, grazie cari tutti quanti, perché è una condivisione veramente commovente questa sera. E saluto anche Giovanni, che da un po' che è entrato, ma in punta di piedi per appunto non distrarci. Grazie Giovanni, ciao caro. E allora, da Daniel passiamo a Luigina.
Questa settimana è stata una settimana un po' vorticosa, nel senso che sono successe tante cose non particolarmente importanti, ma che mi hanno portato a focalizzarmi su tanti temi, come anche la mia mente è stata una sorta di turbinio con una serie di pensieri e di situazioni che sono entrate in risonanza, senza però veramente portare luce su qualche cosa. E condividerò qualche frammento di questa settimana. Allora, prima un episodio che è in tema con quella che era la lezione da leggere, che mi ha fatto riflettere un po' sulla pratica dell'innocuità nella comunicazione. È da un po' di tempo che io ho scelto a scegliere il silenzio piuttosto che esprimere opinioni divergenti, e soprattutto quando sento che questa opinione non sarebbe tanto compresa nel contesto in cui sono. Non sempre ci riesco, e questa settimana in effetti in un gruppo a cui partecipo ho espresso un'osservazione su un atteggiamento che secondo me non era produttivo. Vabbè, come poi potevo aspettarmi, la cosa ha provocato qualche risentimento, che però non è stato espresso palesemente, la qualcosa sarebbe stata anche positiva, e si è soprasseduto alla cosa, ma ho visto che non era stata ben accettata. E quindi anche questa difficoltà a gestire un po' una conversazione, una dinamica, che faccia un po' crescere il dubbio. E comunque dopo questo episodio il problema è rimasto a me, no? Infatti mi sono chiesta, ma sono più vicina all'innocuità quando accetto una modalità di essere di un gruppo con i suoi limiti, con quelli che io ritengo i suoi limiti, o sono più vicino all'innocuità quando mi assumo la responsabilità di fare delle osservazioni e che poi comunque provocano delle conflittualità, ma che però sono cioè, entrare in una gestire il conflitto potrebbe dare una dinamica di maggiore vivacità a un gruppo. Questa è la domanda che mi sono fatta, alla quale non trovo risposta, nel senso che continuerò, penso, non vedo altra soluzione che quella di, per quanto mi è possibile, di rimanere in silenzio. Un'altra cosa che volevo condividere era quella, sono alcune cose che sono state dette nella lezione precedente che mi hanno riportato a pensare a certe mie cose. Intanto riascoltare la lezione mi ha dato una comprensione più profonda di tutto il meccanismo della cerimonia della vita, anche se non erano cose nuove, però cioè, erano cose che avevo già sentito, però mi hanno dato una prospettiva più profonda, più ampia, e mi hanno dato più consapevolezza di tutte le corrispondenze, di tutte le connessioni esistenti, dalla trasformazione delle forme corrotte alla liberazione del dolore, alla luce sottoposto alla luce e all'amore, all'addestramento dei deva personali, affinché questi diventino degli strumenti della coscienza. E come noi, facendo questo lavoro, assolviamo il nostro corpo, portiamo luce alla materia, quindi lavoriamo per noi, lavoriamo per l'umanità. E quindi cioè, questa cosa, insomma, mi ha dato, insomma, è stato bello, mi è piaciuto molto, no, avere questa visione più consapevole del tutto. E una cosa su cui ho riflettuto è stata, perché lì per lì, quando l'avevo sentita l'altra volta, mi era rimasta con un punto di domanda, ed era il discorso sulla trasformazione delle forme o delle immagini di sofferenza, che deve essere fatta totalmente al di fuori dell'aspetto emotivo. E qui io ho ripensato un po' alla mia esperienza e ho cercato di vederla alla luce di questa affermazione. Cioè, io non so se vi ricordate quando vi ho parlato dell'esperienza mia di trasmutazione di un'immagine mia interiore di sofferenza.
Come no, quella in cui pettinavi, no, quella...
Ecco, e allora cioè io questo lavoro l'ho fatto spinto da un'urgenza, cioè da una sofferenza che ormai non poteva più rimanere imprigionata, cioè ormai quella sofferenza spingeva, però quando l'ho fatto non avevo degli schemi precisi di riferimento. Io l'ho fatta fondamentalmente in meditazione, ma non sapevo dove sarei andata. Cioè, io mi sono trovata a gestire questa situazione, non sapevo dove mi avrebbe condotta. E man mano che facevo questa esperienza, che è durata mesi, mi ha colpito molto, perché questo avveniva al di fuori del tempo, oltre il tempo e lo spazio. E mi colpiva anche perché mi vedevo in azione in tre soggetti diversi. C'ero io l'osservatore, c'era questo essere di luce e di amore che ho chiamato d'anima, e c'era anche questa parte mia di sofferenza, e in cui io vedo, in cui l'aspetto emotivo è dominante. Quindi questa era la prima, cioè questa cosa... questa cosa aveva l'emotività, aveva una sua relazione, perché era l'impulso che portava fuori questo dolore. E anche quando poi tu hai parlato l'altra volta, no, di avere un atteggiamento come si ha un'operazione di salvataggio, l'hai chiamata. Allora, io mi sono chiesta anche lì che cosa muove, che cosa induce un'azione, che cosa ci porta in azione, da che cosa sono condotti i nostri comportamenti quando ci troviamo a fare operazioni di soccorso, chiamiamole in senso lato. Adesso sto parlando di esperienze in cui ho fatto questo lavoro rispetto ad altre persone, e me lo sono chiesta perché nella mia vita concreta delle volte mi sono trovata ad agire e con dei comportamenti che, quando li riguardavo poi, non capivo da dove fossero venuti fuori. Sicuramente non dalla mente concreta, io non avevo fatto un ragionamento, ho agito perché qualcosa mi spingeva ad agire in quel modo.
Ma è chiaro, Luigina, ma è chiaro, è il corpo emotivo che ci muove, si chiama emotivo proprio perché muove, è chiaro, cara. Ma poi finisci, perché poi spieghiamo come si deve muovere il corpo emotivo, ok, vai avanti.
Sì, sì. No, allora va bene, io quando pensavo a questi comportamenti, no, in cui dicevo ma siccome avevo avuto delle azioni, avevo agito in una maniera talmente inusuale, io mi sono sentita uno strumento di qualcos'altro, però mi dicevo che perché sono stata scelta come strumento, perché evidentemente la mia capacità di entrare in empatia con gli altri aveva messo in movimento il cuore, chiamalo così, e aveva portato l'anima ad intervenire. Io me la leggo così, perché sono stati comportamenti e la mente è stata bypassata, perché la mente sarebbe stata un ostacolo in quei contesti. Ecco, allora questo era un po' un analizzare i miei comportamenti rispetto a quello che era stato detto l'altra volta.
Infatti, perché quello è il cuore. Il corpo emotivo superiore è governato dal cuore ed è quello che entra in empatia ed è molto diverso dall'azione del corpo emotivo inferiore, quello che è governato dal plesso solare e dal chakra del sacro. È per quello che noi stiamo facendo questo corso, per aprire il cuore e far sì che ciò che ci muove sia quel deva emotivo superiore, cioè il cuore che ci connette con la volontà del Padre, e attraverso quella l'anima, quindi quell'amore, quell'armonia, può esprimersi e il Cristo può discendere, la coscienza cristica, riferendoci sempre alla cerimonia della vita. È per questo che stiamo lavorando sul cuore, perché molti di noi sono già, come dire, avanti nel lavoro sulla mente, ma non lo sono sul cuore. E quando scopriamo questo, scopriamo come poterci muovere in armonia. E quell'empatia fa sì che poi la mente venga utilizzata nel modo giusto, e quindi la mente elabori quella intelligenza che servirà per produrre il soccorso, il salvataggio. Ma se non parte dal cuore, ma chi si butterebbe nell'acqua gelida per salvare un extracomunitario? Comprendete? Quindi, certo che è il cuore che muove. Quel cuore gonfio di amore muove tutto. Muove tutto, muove il mondo. E non solo. Muove i pianeti, muove i soli. Quindi noi utilizziamo quella forza lì, la forza dell'amore. Naturalmente la utilizziamo in modo imperfetto, a volte inappropriato, a volte personale, ma ci stiamo addestrando a utilizzare, o meglio, a divenire servitori di quella forza. La forza sia con noi, vi ricordate, Guerre Stellari? La forza sia con noi, ma è quella forza dell'amore. E dunque è chiaro che quella compassione, che vuol dire la passione che ci unisce, compassio, la passione che unisce tutti i cuori, tutte le anime, perché sanno di essere una, ed è quella che produce il coraggio, cioè l'azione del cuore. E dunque possiamo salvare noi stessi e gli altri. E mano a mano che lo scopriamo, ma è una rivelazione, è veramente una rivelazione, perché non si può insegnare. Sì, noi la descriviamo, ne parliamo, gli insegnamenti ce lo descrivono, ma solo quando la si prova, quando la si realizza, che ci rendiamo conto di che cos'è realmente quella forza. E allora il perdono, la carità, la comprensione, la grazia, la cortesia, sono tutti aspetti e azioni che derivano da quella forza. E così possiamo prestare soccorso senza invece far muovere il corpo emotivo inferiore, che andrebbe in agitazione, perché questo fa, mosso dal desiderio, mosso desiderio di fare. Invece il cuore non desidera, il cuore fa. La vera volontà è quella del cuore, perché il cuore non desidera, non ha perplessità, il cuore fa, agisce, e agisce con quella forza. E noi lo stiamo scoprendo. Bene, poi ha un fuoco tale che ci galvanizza, ci riempie di energia, cioè in realtà sprigiona tutta la nostra energia. Ecco perché l'immagine del nostro corso del testo è quel cuore infuocato, perché quello è il vero fuoco dell'amore, che è un fuoco, non è acqua, mentre invece il corpo emotivo inferiore è acqua, è l'acqua del desiderio, è l'acqua che quindi entra in illusione e delusione. Quella comprensione del cuore è un fuoco che arde, ma è il fuoco che trasforma, trasmuta, perché solo il fuoco trasmuta, lo sappiamo, no? Nella fucina di Vulcano è il fuoco che scioglie i metalli e li trasforma. Quindi il fuoco è sempre l'agente purificatore, ma a differenza dell'acqua che purifica lavando, il fuoco purifica perché fonde, trasforma, trasmuta. È il fuoco della sintesi. Bene, un'altra cosa che mi sono appuntato mentre parlavi, Luigina, è che riguardo alla comunicazione, quando non otteniamo l'effetto voluto, dobbiamo avere l'umiltà di riformulare la nostra comunicazione. A volte, anche per cortesia, diciamo forse non mi sono spiegato, che è molto meglio di dire non mi hai capito. Non mi sono spiegato e quindi mi rispiego. Naturalmente non si deve entrare in una polemica o ribadire concetti. Una volta cercato di riformulare la comunicazione nel modo più comprensibile possibile, ma il modo più comprensibile, Luigina, è più comprensibile se noi apriamo il cuore. Se invece la mente si sforza di volere puntualizzare, il cuore non puntualizza, il cuore chiarifica, chiarisce. È la mente che vuole puntualizzare e così invece va a determinare una serie di punti che vanno a sviare la comunicazione. Il cuore no, il cuore è circolare, agisce sempre in modo circolare, cioè abbracciando, e quindi non puntualizza mai, ma chiarisce. Ed è una chiarezza innocua che avvolge, accompagna, accarezza. Allora, se riusciamo veramente a produrre quella comunicazione del cuore e dal cuore, ci saranno molto meno fraintendimenti. E poi, là dove non arrivano le parole, arriva l'azione sottile, una comprensione sottile, un invio di luce, un abbraccio sottile che nel tempo farà i suoi effetti. E lo possiamo fare anche a distanza, questo è bello, no? Inviare luce, amore, colore, un colore che unifichi, che risolva, che riappacifichi. Riguardo al metodo che abbiamo detto, non è una prassi psicologica, la lasciamo agli psicologi che ben sanno fare il loro mestiere. Noi attuiamo la magia cerimoniale. Il nostro è un metodo spirituale che si avvale di qualche strumento della psicologia, come ci ha insegnato Assagioli, no? Ma è soprattutto spirituale, quindi è una metodologia che ha l'aspetto del settimo raggio, cioè l'aspetto cerimoniale, come abbiamo detto prima. Allora, quando siamo a contatto con quell'immagine di sofferenza e la stiamo osservando e ascoltando, perché ci parli, ci sveli il suo segreto, ci sveli la sua sofferenza, non perché noi dobbiamo caricarcene di quella sofferenza, ma perché riusciamo a contattare qualche quanto di quella sofferenza che sarà ciò che è pronto ad essere portato nella luce, cioè solarizzato dall'anima. Quindi non è che dobbiamo star lì un'ora ad ascoltare o chissà che andare a scrivere, anche se prendere appunti è sempre buono, ma ascoltare quello che ci arriva subito senza filtrarlo dalla mente, delle sensazioni, immagini, parole che ci sta suggerendo quell'immagine di sofferenza. E quello che ci arriva è ciò che è pronto per essere accolto nella luce. E quindi poi lo innalziamo come Ercole quando ha innalzato l'idra. Lo innalziamo verso la luce, invocandola, e quella luce cristica, la luce dell'anima, discende, trasmuta quell'immagine, prende quell'immagine di sofferenza e la riporta verso il Padre, nella luce salvifica. Questa è la cerimonia. E interviene l'aspetto invocativo dell'anima solo dopo che la personalità sotto la guida della coscienza, quindi i nostri deva, hanno accettato di entrare in relazione con quella immagine di sofferenza. Perché questo è il lavoro preliminare che deve essere fatto dalla coscienza entro la personalità, entro i propri corpi. E sui propri corpi. Naturalmente, prima di questo c'è stato un allineamento di aspirazione. Poi si lavora sui e con i corpi della personalità e quando sono pronti, allora si invoca la luce cristica, la luce dell'anima, la luce salvifica. E lì c'è tutto l'aspetto cerimoniale. Questo è il senso di questa trasmutazione che è redenzione della materia ed è divino adeguamento, perché si adegua la forma all'aspetto divino. Grazie quindi per avermi permesso di portare questa ulteriore chiarificazione, spero che l'abbiate recepita, e quindi direi che dopo Luigina possiamo passare a Enrico.
Sì, buonasera a tutti. Sono contento di trovarci insomma in questa conclusione del ciclo di lezioni, la 12ª lezione, poi riprendere il prossimo anno questi laboratori. Sono convinto che grande creatività didattica supportata dal lavoro, l'ardore del gruppo ci accompagnerà in qualcosa di molto interessante. E per quanto riguarda la trasmutazione delle forme, quindi anche la parte di citazione personale di certe forme, è per me insomma un costante lavoro, anche se tutto questo insomma sono molto, molto grato a tanta perfezione, a tante situazioni sempre più di conferma, le quali mi sento ogni tanto insomma non ancora con quel senso di corpo di sofferenza, porto un po' addosso. Quindi sento molto forte anche il richiamo a questo prossimo viaggio, che non essere solo un viaggio, perché vado in questo luogo potente, non ho aspettativa, però sento insomma e riconosco la forza di questo fuoco che mi richiama e il rispetto per tutto questo, quindi un po' di, come si dice, inadeguatezza in certe parti ce l'ho, però mi è piaciuto molto il passaggio di Edoardo, sento molto importante portare con amore i nostri pesi al fuoco dello spirito, alla luce dell'anima, ovviamente avvenga quell'alchimia che noi con la mente facciamo ovviamente appello poi a un aiuto superiore, quindi condivido e ringrazio anche per il passaggio che magari ha fatto Edoardo sul discorso psicologico, perché questo è tutto un percorso comunque che poi ci aiuta, no, a me personalmente anche mi ha aiutato poi a capire certi aspetti e certi altri ad aver fede, perché so che insomma per capirli prima devono essere innalzati a quella luce, poi quella luce illumina la mente e da là ovviamente si riesce a conoscersi meglio e di conseguenza poi andare avanti. Sono molto felice del lavoro di gruppo, sono un po' in protezione per mia sorella che tirando un pochino troppo ha dei problemi alimentari, è stato un po' compulsivi, però è molto centrata su altri aspetti, quindi preferisco non parlare di preoccupazione, ma più di protezione. E con questo, insomma, mi sento di aver condiviso quanto devo adesso. Grazie.
Grazie, caro. A proposito di questa ultima considerazione che hai fatto, ricordo tutti quanti che noi abbiamo quel gruppo su Telegram, quindi su questa applicazione di messaggistica che si chiama Telegram, Cuor di Fraternity, dove anche per delle urgenze di aiuto, quindi di appoggio morale o anche materiale di qualsiasi tipo, basta un messaggino, viene mandato a tutto il gruppo. Chi ancora non si è inserito può farlo, può scaricarsi Telegram, che è l'applicazione di messaggistica più sicura che c'è rispetto a tutte le altre, perché ha un algoritmo di criptatura che è eccezionale, è considerata la più sicura. E dunque, voglio dire, utilizziamo anche questo strumento, visto che la tecnologia ce lo consente, per mandare un messaggio dicendo: ho bisogno di un aiuto da tutti quanti, ho bisogno, tenete nel cuore questa persona, teniamola nel cuore. Ecco, questo è un modo anche di servire il piano e di rafforzare l'unione di gruppo. Ok? Quindi ricordiamocelo, per qualsiasi evenienza. Va bene, caro, grazie. Quindi non sei ancora andato in India, insomma, quindi partirai quando?
Allora parto venerdì, arrivo il sabato e arrivo a dare una ciala, poi è già iniziata la cerimonia, ma il 12 inizia il fuoco sopra la montagna e poi, insomma, celebrerò anche il mio compleanno, che è il 15, con la luna piena del 14, insomma, una cosa. E torno il 24 a vigilia.
Ah, che bello, va bene, no, te l'ho chiesto perché, siccome vorrei fare un altro incontro martedì prossimo per farvi vedere alcune cose, insomma, per riassuntivo, diciamo, di tutto questo corso finora, volevo sapere se c'eri o meno, ma comunque se non ci sei, ci sarai comunque col cuore. Grazie. Allora, passiamo a Lorena. Vai, cara.
Un saluto caloroso a tutti e le mie considerazioni di questa settimana. Intanto, rispetto a quello che dicevi prima della cerimonia, io sono molto, cioè fa parte di me, mi innalza, viene proprio usata per innalzare rapidamente le vibrazioni, e quindi ti ringrazio di aver precisato questo, che non è un metodo psicologico, ma è proprio questo suo aspetto cerimoniale, che immediatamente di trasmutazione rapida e di innalzamento della frequenza vibratoria. E invece, per quanto riguarda la mia esperienza della settimana, mi sono chiesta, rileggendo la lezione, il mio ruolo, diciamo, il mio ruolo rispetto all'insegnamento e al messaggio che trasmettevo agli altri, e proprio a che cosa potevo insegnare agli altri riguardo alla pratica spirituale che sto seguendo, e anche perché in qualche maniera mi ero anche ritrovata tempo fa, mesi fa, nella situazione di Alfonso, quindi con questa anche delusione, che obiettivamente c'erano state delle alte aspettative, quindi verso delle persone che non, in cui, insomma, non avrei dovuto riporle, e neanche mi sono sentita ferita, ma principalmente avevo avuto appunto queste aspettative prima. E quindi, rileggendo soprattutto la lezione di questa settimana, mi sono, nella tecnica di meditazione creativa, mi sono proprio resa conto che c'è bisogno di staccarci fortemente dalla parte emozionale, e tutto il l'insegnamento che possiamo dare alle altre persone, cosa può essere altro se non rimanere in quell'innocuità e in quell'umiltà, ma che anche ascoltare senza pretendere di insegnare niente. E quindi il lavoro della settimana è stato trasmutare continuamente le mie immagini distorte, e per poi poter iniziare la meditazione creativa in questa apertura di questo canale, in maniera che non entrassero delle forme nuove, ma non condizionate dall'emotività. E non è semplice perché l'impegno e la perseveranza deve essere continua, ed è molto più facile essere in questa, sentirsi traditi, perché appunto c'erano queste aspettative di dare chissà che insegnamento agli altri, e poi mi sono chiesta: ma che cosa posso insegnare a un altro? Insomma, è stata una settimana abbastanza impegnativa, però mi ha dato tanto, perché ho veramente compreso che il primo passo era ancora di nuovo per me il silenzio, il tenere in qualche modo il segreto proprio su quello che è la mia vita spirituale alla fine, perché era l'unica maniera per poter poi permettere una discesa di cose che da livelli molto più alti. Ecco, questo volevo condividere. Saluto tantissimo Enrico e gli auguro un viaggio luminosissimo e pieno di tutto ciò che vorrà e che sarà giusto che incontri. Grazie.
Grazie, cara. Grazie. E stavo, mentre ascoltavo le tue parole, stavo leggendo anche il messaggio che ha postato Tatiana sul sorriso, e quindi... la ringrazio anche per questo, che è bellissimo, e c'è anche questo link a Spazio Sacro che poi andrò a vedere. E, dunque, Lorena, come dobbiamo insegnare? Se veramente ci sentiamo, abbiamo chiaro qualche cosa, ma con l'esempio. Le parole stanno a zero. L'unico insegnamento che è recepibile e attraverso l'esempio. Quindi, se noi diventiamo il cambiamento che vogliamo essere, no? Che vogliamo vedere nel mondo, come diceva Gandhi, ecco, lo dobbiamo diventare quel cambiamento. E attraverso l'esempio, così come noi abbiamo il modello del Cristo come esempio, possiamo comunicarlo agli altri, cioè divenendo quel modello di perfezione, mano a mano che lo diveniamo. E poi, vedi, è strano perché in questi giorni ho portato delle modifiche al sito di Fraternity. Magari qualcheduno di voi che lo ha visitato avrà già notato. E le cose non vengono a caso. Vorrei parlarne in modo più esteso al prossimo incontro. Posso solo accennare che ho ripristinato il menu comunità perché ho sentito che ora si stanno aprendo degli spazi, delle porte, e che quindi forse è arrivato il momento che quella comunità che 10 anni fa ho incominciato a proporre, forse adesso ha preso più senso. E all'interno di quello c'è un sottomenu che si chiama unità di servizio. Unità come l'unità di coscienza. Ognuno di noi. A cosa serve quello? A condividere, a pubblicare delle iniziative, delle attività, iniziative che vorremmo fare sul nostro territorio o attività che abbiamo già svolto o stiamo per compiere. Per condividerle, per sentirci un magnete di quel motore del cuore che ci fa agire nel modo giusto. E dunque è uno spazio a disposizione in cui ognuno di noi potrà pubblicare qualche cosa che può essere di stimolo per gli altri. Tenete conto che sul sito di Fraternity il sito riceve tantissimi click, cioè è molto visitato. Pensate che io ogni settimana ricevo da quelle strutture, no, che vogliono inserire la pubblicità nei siti, ricevo proposte, perché essendo molto cliccato mi propongono di poter inserire la loro pubblicità, che io rifiuto perché non è un sito su cui ci può essere pubblicità, ma mi viene proposto molte volte. E se accettassi, sapete, no? Ogni click magari è un centesimo e si guadagnano soldi, ma Fraternity non è per questo. Questo però significa che è molto visitato e dunque diventa una cassa di risonanza. Allora, poi la prossima volta ve ne parlo, perché ho preparato per ognuno di noi già un account, quindi un ingresso per poter pubblicare in modo semplice. E va bene, perché credo che sia venuto il momento che anche di utilizzare questo strumento, per cui si potranno pubblicare eventi nel calendario degli eventi, si potranno pubblicare segnalazioni di solidarietà e poi anche contenuti riguardo all'unità di servizio e poi anche altri contenuti che riguardano un'altra cosa, che però ne parlerò la prossima settimana. Va bene. Quindi grazie Lorena anche per avermi dato questo spunto. Bene, allora il lavoro procede, ci stiamo esercitando, tutto quanto si sta armonizzando. Questo è certo. Allora, da quest'altra parte abbiamo Francesca. Francesca cara, facci sentire la tua voce.
Niente, per quanto riguarda la settimana, direi che è stata una settimana tranquilla. Anzi, sono riuscita anche a spendere del tempo per coltivare quelle relazioni che negli ultimi mesi avevo un po' trascurato. E sì, ho dato spazio proprio alle amicizie, alle relazioni, a questa cosa. E niente, riconosco comunque sempre il fatto che anche se non c'è una frequentazione assidua, cioè quindi se ci sono dei tempi che non ci si vede o meno, però insomma quando ci si rincontra il tempo è sempre buono, ecco, c'è sempre un buon rapporto, e questo non solo con una persona ma con diverse persone, per cui questa settimana l'ho dedicata a questo. E niente, per quanto riguarda invece la lezione cambiare lo sguardo, ciò che mi ha colpito è quando noi sentiamo un senso di fastidio verso un qualcosa o verso qualcuno che fa qualcosa, insomma, e questo è un cerco di, insomma, se mi è possibile lo tengo presente, perché comunque è un qualcosa che riguarda me e quindi un qualcosa che devo risolvere in me, e quindi poi non lo vedo più negli altri. Questo che ho capito.
Sì, cara, è proprio così. Grazie, grazie. Ci hai dato una bella condivisione. È proprio così. C'è qualche cosa d'altro o avevi terminato?
No, posto.
Va bene, cara, grazie.
Grazie.
Allora, direi che ci è rimasto Giovanni.
Ma che dire, insomma, è un periodo dell'anno che dove io devo chiudere un po' di situazioni, faccio tutta una serie di lavori miei, di psicosintesi, sul piano dei gruppi, sul piano personale, con i pazienti. È un periodo sempre di grande congestione. Io arrivo a dei livelli di intolleranza inaudibili, e quindi sono prove veramente, anche di tipo economico, ovviamente, questo è sempre uno di quei periodi proprio devastanti. Quindi, insomma, è un momento in cui io scelgo l'innocuità come sono abituato a sceglierla, cioè mi defilo il più possibile da delle situazioni nelle quali non riuscirei a reggere il silenzio. Mi veniva in mente quando parlava Luigina della questione di parlare o meno, di intervenire o meno in certe situazioni. E proprio di recente ho provato, no, a fare una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, cioè quello di stare in silenzio su un lavoro per 9 mesi, per 8 mesi, con risultato dolorosissimo da parte del gruppo, però insomma parte di un gruppo, però è un esperimento che devo fare. Ho capito che io sono uno di quelli che l'innocuità la fa se dice le cose, come dicevi poi tu Edoardo, imparando a dirle meglio, ecco. Questa è un po' una sintesi. Per il resto, che dire, sono 4 anni che arrivo al 21-22 dicembre in cui subisco degli attacchi incredibili da parte di fratelli, molto fra i più evoluti che quelli che conosca, e quindi mi preparo quest'anno a qualcosa di inverosimile. Ovviamente la mia tendenza è quella di chiudermi per 3 giorni senza avere più nessuna comunicazione con nessuno, però vedremo quello che possiamo fare. E imparerò a essere innocuo nello stare e non nell'eludere, nel non uscire. Diciamo, questo è uno dei momenti sicuramente più di difficoltà che passo durante l'anno. Poi la bellezza del mio processo, che io da disidentificato osservo, è che ho la certezza assoluta che è un momento di passaggio, la certezza assoluta che si affronta, la certezza assoluta che il lavoro dei fratelli è migliorato tantissimo, quindi non sono più solo come magari mi sentivo una volta rispetto a certi progetti, così. Quindi c'è sicuramente un avanzamento, una grande gioia, però sono sempre giornate difficili, che poi io ovviamente lo vedo soprattutto nella difficoltà a gestire gli 8-10 pazienti al giorno, che per me sono veramente una cosa di cui ne ho un bisogno disperato sul piano economico, ma sul piano della tenuta la mia resistenza è tale per cui che poi la sera ho tutte le sere dei gruppi, e quindi ho sbotto con i gruppi o sbotto con i pazienti, devo fare questa scelta, e quindi è veramente un momento difficile. Per il resto, appunto, è di passaggio. Dopo il 22 mi ripiglio immediatamente, sono sempre più potente di prima rispetto a quelle che sono le mie intenzioni, i miei obiettivi di servizio, e sarò sicuramente più alleggerito perché ci saranno le vacanze, mi riposerò, eccetera eccetera. Grazie.
Caro, se ti può servire, aiutare, hai tutta la nostra comprensione. Mentre descrivevi mi immedesimavo, ma appunto empaticamente, no? Perché sai cosa mi è venuto da pensare? Che il silenzio ci aiuta a trovare le parole, è per questo che è importante, no? Quindi a volte quando stiamo in silenzio poi ci fa affiorare dalla nostra interiorità le parole giuste, e a volte le parole giuste sono anche quelle del silenzio, Sì. E noi siamo continuamente dentro a questo paradosso. E una volta che lo accettiamo, si danza, perché questa è tutta una vita da danzare, come ci insegna Shiva, il grande danzatore. E dunque, grazie, caro. Abbiamo detto tutti? Sì. Chissà se Vanessa, che mi ha detto che forse ce la faceva, forse no, vabbè, comunque, riascolterà questa lezione, tanto è con noi nel cuore come Anna e come le persone che sono assenti questa sera. Riguardo a questa lezione, le chiamiamo lezioni, sì, perché tutto è una lezione, no? Perché tutto è un insegnamento, e quindi le lezioni non sono tanto quelle che porto io, ma le condivisioni che noi facciamo. Queste sono la vera lezione, cioè il vero insegnamento. Il vero insegnamento avviene attraverso l'integrazione, attraverso l'accoglienza che noi stiamo perpetrando, portando avanti nei nostri cuori. Questo è l'insegnamento maggiore. Per cui, vedete, il praticare l'innocuità è il risultato finale di un addestramento, di una affinare continuamente l'ascolto. È il risultato dell'apertura del cuore. Abbiamo detto prima, è il cuore che ascolta. Le orecchie, nel sottile, sono collegate al cuore. Infatti, l'udito è il primo dei sensi per quanto riguarda la conoscenza esoterica, quella sottile, proprio perché è collegato al cuore. È il cuore che sente, il cuore che ascolta, e quindi il cuore ascolta tutti i suoni. Ecco perché si sintonizza su tutti i suoni, su tutte le frequenze, perché ha questa capacità di ascolto. Vedete come tutto diventa chiaro, cammin facendo. Chiaro e semplice, perché la semplicità è il frutto, il prodotto della chiarezza. Mano a mano che chiariamo e chiarifichiamo i nostri veicoli, man mano tutto diventa più semplice. E anche noi diventiamo più semplici, più immediati, perché la mente fa meno arzigogoli, si invischia meno nei labirinti e quindi troviamo con più facilità l'entrata e l'uscita. E non è poco saper trovare l'ingresso e l'uscita in qualsiasi accadimento. Entrare, osservare, portare luce a compimento e uscire nel mondo, ma non del mondo. E questo con sempre più chiarezza, fede e amore. E ascoltare la sofferenza dell'altro ci aiuta tanto, perché è chiaro che rispecchia la nostra sofferenza. Come ha detto bene anche Francesca prima, no? Il fastidio dell'altro è qualche cosa che è dentro di me e quindi mi aiuta a vederlo. E questa sofferenza poi, che cos'è se non quel sorriso che dicevamo prima e di cui Tatiana ci ha postato questa bella riflessione? Quel sorriso che è contratto in una smorfia di dolore, perché questa è la sofferenza poi, no? Quando noi ce ne ricordiamo, perché dobbiamo ricordarci di chi siamo, siamo quell'anima che è qui per salvare il mondo, e dunque dobbiamo recuperare quel sorriso originale che è dentro di noi, perché l'anima sorride continuamente. Anche quando parliamo di quella sofferenza dell'anima, che è quello struggimento che noi vediamo così dal punto di vista della personalità, ma è lo struggimento per stimolare quel sorriso, per sprigionare quell'amore. E infatti, in qualche modo, è lo struggimento d'amore, è un riflesso speculare di quello struggimento dell'anima. Lo struggimento d'amore è una sofferenza che però ha in sé il seme della gioia, della passione nel termine più sublime. Vedete, i temi della lezione di stasera sono i temi della messa in pratica dell'apertura del cuore, anche risolti in poche righe, perché quando si hanno le idee chiare non c'è bisogno di tante pagine. E non c'è bisogno di tante parole. E siccome l'intento non è quello di pubblicare un libro, e allora lì ci vogliono almeno 100 pagine, perché altrimenti, no, come si fa? Non lo leggerebbe nessuno e nessuno pagherebbe anche un modico prezzo per poche pagine. Ma quando togliamo di mezzo l'aspetto economico o del profitto, allora ci accorgiamo che togliamo di mezzo anche tante altre sovrastrutture. Quindi tante sovrastrutture che sono legate all'aspetto comunque economico, E allora, non avendo quel tipo di incombenza, riusciamo a esprimerci in un modo più semplice e più chiaro e anche veloce, con meno parole. Poi abbiamo detto prima che il cuore si esprime in modo semplice perché ha chiaro quelle che sono le cose importanti, come quello dell'inclusività. Vedete, per includere dobbiamo allargare il nostro abbraccio. Più lo allarghiamo e più includiamo. Quindi, quando pensiamo di avere un qualche cosa, una problematica che riguarda solo noi, se allarghiamo il nostro sguardo e quindi il nostro abbraccio del cuore, ci rendiamo conto che quella problematica si rimpicciolisce perché riguarda anche tante altre persone, tante altre anime incarnate. E quindi l'attenzione che a volte noi diamo sulle nostre problematiche assume un altro respiro, un più ampio respiro. Diventa meno preoccupante e ci fa occupare maggiormente della soluzione, che è sempre semplice. Le soluzioni sono, per loro intrinseca natura, semplici, altrimenti non sarebbero soluzioni. Ma quella semplicità deriva dalla chiarezza del cuore che porta luce entro la cavità della testa e quindi porta comprensione alla mente. Chiarezza e comprensione di mente. Questo è quanto. E allora riusciremo a contemplare quella perfezione in tutte le sue forme. Bello, Tatiana, ceseliamo anche durante gli attacchi dei fratelli, con quella bella immagine di modellare la creta. Sì, è sempre un... Mi dai l'occasione, questa immagine che hai postato, modellare la creta, è come fa lo scultore che toglie, 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 scava, elimina. Solo eliminando riusciamo a trovare la semplicità del cuore, l'immediatezza del cuore, eliminando tutte le sovrastrutture. Quindi, come fa lo scultore, togliere, togliere, togliere la pietra grezza finché l'anima che sta dentro imprigionata viene alla luce, emerge, si palesa. E allora sì che la scienza, questa attività umana che ha il compito di svelare l'amore, perché questo è il vero compito della scienza, allora finalmente potrà realizzarlo. E noi tendiamo a questo, e questi insegnamenti, nella forma in cui ci vengono dati, sono insegnamenti che ci portano verso la scienza, ad essere meno morali o moralistici, e più scientifici, proprio perché dobbiamo riconoscere e svelare l'amore in modo scientifico, quella energia, forza e sostanza che attrae, che muove, che unisce. E la scienza lo andrà a dimostrare in modo sempre più preciso e palese. Ed è così che l'umanità realizzerà la fratellanza. Una fratellanza consapevole delle motivazioni, dei compiti, dei ruoli e funzioni, e dunque una fratellanza a tutto tondo. Questo è quanto, cari miei. Quindi, riflettiamo tutti quanti nella ricerca della semplicità, che è svelare l'amore nel modo più consono, aprendoci all'intuito che porta quell'amore in azione. Il corso finisce qui, ma i nostri incontri proseguono. Vorrei farne uno appunto prima di Natale, quindi martedì prossimo, dove ricapitoleremo soprattutto in una condivisione armonica e dove vi accennerò anche quindi alla possibilità di poter utilizzare il sito di Fraternity in un modo più proficuo per tutta la nostra comunità. Bene, allora, se non c'è altro da parte vostra, chi vuole recitare la grande invocazione?
La recito io.
Okay,
va bene, Francesca.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrar la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Buonanotte.
Grazie, cara. Buonanotte. Grazie. E a martedì prossimo per l'ultimo incontro prima di Natale.
Ciao a tutti. Buon viaggio, Enrico.
Sì, buon viaggio, Enrico. Sì.
Ciao. Ciao a tutti.